perfetto giorno.
Il Parlamento vota in seduta comune per l'elezione di un giudice della Corte Costituzionale, giudice che manca al plenum della Consulta dal novembre 2023. Medio Oriente, non si arrestano scontri e attacchi anche sul fronte libanese. In Italia il maltempo sta investendo il nord del paese con gravi disagi, maltempo che durerà almeno fino a giovedì. Premio Nobel per la fisica all'americano John Jay Hopfield e al canadese Geoffrey E. Hinton per scoperte e invenzioni fondamentali che consentono l'apprendimento automatico con reti neurali artificiali. Buongiorno da Marta Cagnola, oggi in vostra compagnia per questo appuntamento con Effetto Giorno in diretta dalle 13 alle 14 su Radio 24 come sempre, e come sempre iniziamo con una panoramica dei fatti in Italia e nel mondo, così come la situazione alle 13, e iniziamo con l'Italia perché è partita alle 12.30 la votazione del Parlamento in seduta comune per l'elezione di un giudice della Corte Costituzionale, giudice che manca al plenum della Consulta dal novembre 2023 e sul quale le forze politiche non hanno trovato ancora un accordo. Subito ci colleghiamo con Roma con Alessandra Schepisi. A te Alessandra.
Sì, buongiorno Marta. La votazione sta proseguendo a Montecitorio, così come previsto quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, e si sta concludendo la prima chiama dei senatori, poi sarà la volta dei deputati. Probabile una nuova fumata nera o nulla di fatto, poiché, come hai detto anche tu, la maggioranza non ha trovato un accordo e di fatto non vuole, i partiti non hanno trovato un accordo, la maggioranza non vuole rischiare sui numeri. Ricordiamo che per la votazione di un giudice della Consulta serve una maggioranza di 3/5, un quorum che il centrodestra avrebbe potuto raggiungere, ma con qualche incertezza, anche perché nel segreto dell'urna ci possono essere sempre franchi tiratori. E dunque l'ultima indicazione data dai partiti di centrodestra è stata quella di votare scheda bianca per non bruciare il nome del candidato Francesco Saverio Marini, costituzionalista, consulente giuridico della Premier Meloni, nonché padre del premierato. Un nome, soprattutto per questo motivo, osteggiato dalle opposizioni che hanno deciso compatte di non partecipare al voto. Non può esserci da parte di Meloni un atteggiamento proprietario delle istituzioni, ha detto la segretaria del PD Schlein. Durante questa prima chiama, dunque, parlamentari di opposizione sono assenti o non stanno ritirando la scheda. E il giudice manca al plenum della Consulta dal novembre 2023, e questa è l'ottava votazione, dunque già 7 scrutini andati a vuoto. Staremo a vedere. Per ora da Roma è tutto.
Grazie ad Alessandra Schepisi. I sindacati della scuola incontrano oggi alle 16 il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara. Tra i temi sul tavolo, l'annunciato taglio dell'importo della carta docenti. Preoccupati i sindacati? Raffaele Miglietta, CGIL Settore Conoscenza, al microfono di Alessandro Arona.
È un beneficio, si rinnova ogni anno, 500 euro per le spese per l'aggiornamento, che sono sia le spese per partecipare a attività di formazione, ma anche per le spese per l'acquisto di libro o anche di strumenti digitali necessari per l'attività professionale. Si dice che appunto che occorre che la categoria, il personale docente, sia aggiornato anche con riferimento alla strumentazione digitale, e poi si riduce lo stanziamento che può essere finalizzato proprio a questo obiettivo. C'è un altro aspetto ancora, che queste risorse fino ad oggi sono state destinate al personale di ruolo. Numerosissime sentenze hanno affermato che ovviamente ha diritto a questo sostegno, a questo beneficio, anche il personale non di ruolo, cioè i supplenti, i precari.
Quindi voi temete che alla fine, se non si stanziano nuove risorse per i precari, si finirà per abbassare l'importo?
È esattamente questo il rischio. Noi pensiamo che quest'anno verrà ridotto, ma pensiamo anche che progressivamente ci possa essere, come dire, un azzeramento di questo riconoscimento, di questo beneficio.
Il Servizio Sanitario Nazionale è un pilastro essenziale per la tutela del diritto alla salute, e per tutelarlo è necessaria la costante adozione di misure sinergiche da parte di tutti gli attori coinvolti. A dirlo è il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento alla presentazione del 7° rapporto GIMBE sul Servizio Sanitario. sanitario nazionale. La sanità pubblica è la vera emergenza del paese, ribadisce la Fondazione Gimbe. Il definanziamento della spesa sanitaria pubblica è cronico, con un gap di oltre 52 miliardi che separa l'Italia dalla media dei paesi dell'Unione Europea e di conseguenza i cittadini devono pagare le cure di tasca propria per evitare le lunghe attese, con un boom della spesa sanitaria privata che sale del 10,3%, ma aumenta anche il numero di italiani che rinunciano alle cure. Medio Oriente, non si arrestano scontri e attacchi anche sul fronte libanese.
È un'altra giornata pesante in Medio Oriente. Israele ha inviato i carri armati in profondità a Jabalia, nella striscia di Gaza settentrionale, mentre bombarda dal cielo lo storico campo profughi palestinesi e sono già 17 le vittime, secondo fonti palestinesi. 25 persone invece sono state uccise negli attacchi aerei israeliani su due campi profughi, a Nuseirat e a Burei, nel centro di Gaza. E poi c'è il fronte libanese. L'esercito israeliano ha reso noto che oltre 100 razzi sono stati lanciati da Bolla sulla città di Haifa e nell'area nell'arco di mezz'ora. Una donna è rimasta ferita dalle schegge e diverse abitazioni sono state danneggiate. L'esercito israeliano ha annunciato di aver ampliato le operazioni di terra nel sud-ovest del paese, dove è stata schierata la 146esima divisione di riserva. Finora l'azione si era concentrata sul lato est del confine. La 146esima divisione è la quarta inviata nel paese dei Cedri e in tutto sono 15.000 soldati israeliani in Libano. Stando al governo libanese, le operazioni hanno anche provocato la fuga dalle loro case di 1,2 milioni di persone. 400.000 sono fuggite verso la Siria. E proprio in Libano, a Sidone, è stata anche minacciata da uomini armati una troupe del TG3. L'autista locale ha avuto un infarto ed è morto. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Sulla proroga delle sanzioni russe, crediamo che questa questione dovrebbe essere decisa dopo le elezioni americane. Lo ha detto il ministro dell'economia ungherese Mihály Varga, alla presidenza di turno dell'Unione, nella conferenza stampa al termine dell'Ecofin a Lussemburgo. Non vedo il futuro, si è poi limitato a rispondere a chi gli chiedeva quali siano i diversi scenari sul tavolo per Budapest, a seconda di chi vincerà le elezioni americane. La Commissione europea ricorrerà al WTO contro l'annunciata imposizione di misure anti-dumping provvisorie da parte della Cina sulle importazioni di brandy dall'Unione europea. Lo annuncia il portavoce dell'esecutivo europeo, Olaf Gill. Riteniamo che queste misure siano infondate e siamo determinati, sottolinea, a difendere l'industria dell'Unione Europea dall'abuso degli strumenti di difesa commerciale. Non siamo mai preoccupati, siamo ragionevoli, ha commentato il commissario Paolo Gentiloni. Abbiamo condotto un'indagine seria sui rischi di sovrapproduzione in alcuni settori, abbiamo preso decisioni appropriate e molto proporzionate e non penso che ci sia motivo di reagire a queste decisioni proporzionate con ritorsioni. La cronaca ora ci porta a Brescia per l'arresto di un sedicenne di origini marocchine e accusato di diversi reati.
Arrestato dalla squadra mobile di Brescia, si trova ora nel carcere minorile Beccaria di Milano. Al sedicenne sono contestati diversi reati: tentato omicidio, rapina aggravata, violenza sessuale, lesioni, porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e resistenza al pubblico ufficiale. Reati commessi in diverse occasioni la scorsa estate in provincia di Brescia. Il giovane sarebbe l'autore di una rapina commessa il 5 luglio ai danni di un uomo al quale con un complice avrebbe sottratto un telefono dopo averlo colpito con numerosi fendenti sferrati anche al volto con un oggetto appuntito. Il giorno successivo avrebbe poi abusato di una donna che avrebbe prima minacciato con una forbice e tramortito con colpi al volto. Infine, il 5 agosto, in occasione di un diverbio, avrebbe colpito un uomo sfiorando gli organi vitali. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ora una notizia appena battuta dalle agenzie: via libera finale della plenaria del Parlamento europeo a 446 milioni di euro dal Fondo di Solidarietà Europea per le alluvioni che nel 2023 hanno colpito Emilia-Romagna e Toscana. Le due regioni italiane riceveranno rispettivamente 378,8 milioni e 67,8 milioni. L'assistenza fa parte di un pacchetto più ampio da poco più di un miliardo di euro destinato anche a Slovenia, Austria, Grecia, Grecia e Francia per rispondere alle catastrofi naturali che le hanno colpite lo scorso anno. Il pacchetto è stato approvato con 632 voti a favore, 7 voti contrari e 3 astensioni. L'assistenza coprirà parte dei costi delle operazioni di emergenza e di recupero. E il maltempo sta investendo ancora il nord del paese con gravi disagi, maltempo che durerà almeno fino a giovedì.
A Campo Ligure, entroterra di Genova, già in un'ora 97 mm di pioggia. Il dato sintetizza la violenza delle precipitazioni che dalla scorsa notte imperversano al nord, precipitazioni che andranno intensificandosi nelle prossime ore anche al centro, con il rischio di forti nubifragi a scatenarsi in aree circoscritte. È allerta in 13 regioni, rossa nel Levante Ligure e a Bergamo e provincia, dove oggi le scuole sono chiuse. Succede anche a Genova e in alcuni comuni della Toscana. Nel capoluogo ligure, in Valpolcevera, nella notte è esondato un torrente, smottamenti nelle vallate. In Piemonte, nell'Alessandrino, i temporali hanno gonfiato i corsi d'acqua e ci sono strade allagate. A Milano il Seveso ha raggiunto la soglia di attenzione e sull'Ambro i vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere alcuni tronchi che ostruivano il deflusso dell'acqua. Le coste tirreniche sono battute dal vento e dalla mareggiata. Sospesi i collegamenti tra Piombino e l'isola d'Elba. Acqua alta a Venezia arriverà a 110 centimetri, il MOSE è stato attivato. I bollettini avvertono, il maltempo imperverserà fino a giovedì. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Oggi l'annuncio del premio Nobel per la fisica.
John Hopfield, Princeton University, USA, e Jeffrey Hinton, University of Toronto, Canada, för grundläggande upptäckter och uppfinningar som möjliggör maskininlärning och artificiella neuronnätverk.
L'avete sentito, anche se in svedese, il premio è andato all'americano John J. Hopfield e al canadese Geoffrey E. Hinton per scoperte e invenzioni fondamentali che consentono l'apprendimento automatico con reti neurali artificiali. Ne parleremo tra poco proprio qui in Effetto Giorno. E ora parliamo di cinema. In Sicilia è polemica sul film ispirato al boss Matteo Messina Denaro, al cinema dal 10 ottobre.
Dicono che la felicità per i buoni c'è. Ma chi lo stabilisce quali sono i buoni e quali sono i cattivi?
A Castelvetrano, Iddu, l'ultimo padrino, il film sul capomafia Messina Denaro, verrà proiettato solo a teatro. Ho visto il trailer e l'ho trovato indecente, ha comunicato Salvatore Vaccarino, proprietario dell'unico cinema del paese, rifiutandosi così di proiettare Iddu in sala. Un no, quello di Vaccarino, forse proveniente dal fatto che suo padre, ex sindaco di Castelvetrano, è stato a lungo un amico di penna del boss protagonista della pellicola. Grazie però alla collaborazione tra il comune del paese e la casa di produzione cinematografica, la visione del film a Castelvetrano sarà possibile domenica 13 ottobre al Teatro Selinus. I registi hanno raccontato di essersi ispirati agli innumerevoli pizzini trovati nel corso degli anni della latitanza del boss. Sarebbero stati proprio questi bigliettini utili alla comunicazione criminale a far emergere la personalità di Denaro. Sarà infine Elio Germano a vestire i panni del latitante di mafia più famoso della storia italiana.
Mio padre tante cose mi insegnò, ma essere sparatoso, no.
Serena Del Fiore, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ci interrompiamo per qualche minuto. Tutte le indicazioni per il traffico, le indicazioni sulla viabilità in Italia, come avete sentito anche con le condizioni del maltempo nel nord, ci ritroviamo tra poco con gli approfondimenti di Effetto Giorno.
Effetto Giorno.
Il Parlamento vota in seduta comune per l'elezione di un giudice della Corte Costituzionale, giudice che manca al plenum della Consulta dal novembre 2023. Medio Oriente, non si arrestano scontri e attacchi anche sul fronte libanese. Il maltempo in Italia sta investendo il nord con gravi disagi, maltempo che durerà almeno fino a giovedì. Premio Nobel per la fisica all'americano John J. Hopfield e al canadese Geoffrey E. Hinton per scoperte e invenzioni fondamentali che consentono l'apprendimento automatico con reti neurali artificiali. E siete sempre in compagnia di Marta Cagnola, oggi eccezionalmente insieme a voi per Effetto Giorno. Le notizie così come sono aggiornate in Italia e nel mondo alle 13 e quasi 17 in questo momento in diretta a Radio 24. 349-238-6666 il numero per i vostri sms e whatsapp, ma ci sono anche i miei account social chiocciola Marta Cagnola su X e su Instagram nel caso in cui voleste intervenire con un commento, magari con una domanda per i nostri ospiti e per i nostri esperti, perché d'ora in poi, insomma, fino alle 14 abbiamo tutti gli approfondimenti sulle notizie più importanti del giorno. Questa l'abbiamo menzionata nella prima parte, nella nostra panoramica delle notizie, nel nostro giornale radio delle 13. Il Servizio Sanitario Nazionale è un pilastro essenziale per la tutela del diritto alla salute e per tutelarlo è necessaria la costante adozione di misure sinergiche da parte di tutti gli attori coinvolti, lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo intervento alla presentazione del settimo rapporto GIMBE sul Servizio Sanitario Nazionale, e ne parliamo con Rosanna Magnano, che è accanto a me, la nostra esperta di sanità qui a Radio 24. Grazie Rosanna.
Buongiorno.
Allora Rosanna, intanto ti faccio una domanda che magari potrà sembrare stupida, però noi abbiamo imparato a conoscere la Fondazione GIMBE ai tempi della pandemia. Di cosa si occupa? Perché è così importante questo rapporto?
Allora, è un team di ricercatori che analizza la sanità pubblica e la salute pubblica già da prima della pandemia. Già dal 2013 il suo fondatore Nino Cartabellotta ha lanciato la campagna Salviamo il Servizio Sanitario Nazionale, perché già da quei primi anni di tagli e di austerità si rischiava di depauperare questo pilastro, appunto, definito dal presidente Mattarella.
Allora, intanto abbiamo detto che la sanità pubblica è la vera emergenza del paese, appunto, ha ribadito la Fondazione GIMBE. Raccontaci quali sono i dati che sono usciti da questo rapporto.
Sì, innanzitutto c'è quello sul definanziamento, che è un po', un leitmotiv dei rapporti GIMBE, e un definanziamento che ormai è cronico. C'è un gap di oltre 52 miliardi che separa l'Italia dalla media dei paesi europei. Di conseguenza i cittadini devono pagare le cure di tasca propria per evitare le lunghe liste d'attesa, e infatti si registra anche un boom della spesa sanitaria delle famiglie, che sale del 10,3%. Questo significa che le famiglie pagano le cure di tasca propria. Però ecco, come sentiremo appunto da Nino Cartabellotta, aumenta anche il numero degli italiani che rinuncia alle cure.
Quello che posso ragionevolmente dirvi è che se noi ci attestiamo su un rilancio progressivo di 3 miliardi l'anno, riusciamo a fare stentata sopravvivenza. Non recuperiamo il gap con i paesi europei. Se lo facciamo di 5, è la linea blu, probabilmente riusciamo a finanziare alcune riforme importanti. Se lo facciamo di 7, forse riusciamo in 10 anni a colmare anche il gap con la media dei paesi europei.
Parla di stentata sopravvivenza, Nino
Cartabellotta.
Sì,
assolutamente. Questo, diciamo, erano le parole di Nino Cartabellotta su quelli che sono i possibili rifinanziamenti del servizio sanitario pubblico, quindi a livello di spesa sanitaria pubblica. Si va da un obiettivo minimo a un obiettivo ottimale per cercare di recuperare il gap con gli altri paesi UE. Però diciamo che il dato, quello più preoccupante da un punto di vista sociale, dicevamo, è quello che riguarda la rinuncia alle cure. Sono 4 milioni e mezzo le persone che rinunciano a curarsi, e una buona parte lo fa per motivi economici. Quindi diciamo è un po' questo il campanello d'allarme. D'altra parte tutto il livello di conflittualità che si registra nelle corsie degli ospedali, nei pronto soccorso, è anche il frutto di questo definanziamento, di questa sottrazione di quello che è appunto un servizio pubblico.
Prima di andare alle altre voci che hai raccolto, arrivano ovviamente già le reazioni al G7 Salute che è in corso ad Ancona. La bussola deve essere la sostenibilità. sostenibilità. Il problema dell'Italia è la sostenibilità, che non c'è dal punto di vista demografico, con poche nascite e molti anziani, non c'è dal punto di vista epidemiologico, con il 50% della popolazione che ha malattie croniche, non c'è dal punto di vista logistico, con ospedali vecchi e con pochi posti letto, non c'è dal punto di vista tecnologico, perché le attrezzature per la diagnostica non vengono ammodernate, e poi non c'è dal punto di vista finanziario. Questa è una dichiarazione piuttosto drammatica di Walter Ricciardi, docente di igiene all'Università Cattolica, proprio a margine della presentazione in Senato del 7° rapporto sul Servizio Sanitario Nazionale della Fondazione Gimbe. Rosana, tu hai continuato appunto a parlare con il fondatore della Fondazione. Altri dati e altri elementi importanti?
Sì, uno degli elementi fondamentali per risparmiare e anche per guadagnare salute sarebbe quello di puntare sulla prevenzione, no? Che però è sempre stata considerata la Cenerentola un po' del Servizio Sanitario Nazionale. Tutti i risparmi non fanno altro che attingere da lì, dalla prevenzione, e tant'è vero che c'è un crollo della spesa per la prevenzione nell'ultimo anno del 18,6%. Parla di sorella povera della sanità pubblica, e questo però avrà un costo altissimo in termini di salute negli anni a venire, e questo documenta anche appunto la miopia di queste scelte di breve periodo. Poi c'è un problema, c'è il divario strutturale nord-sud. Soltanto un terzo dell'Italia riesce a garantire livelli minimi di assistenza, i cosiddetti LEA, di cui sentiamo spesso parlare, e sono pochissime le regioni del sud che riescono ad avere livelli soddisfacenti, minimamente soddisfacenti di assistenza sanitaria. Quindi questo non fa altro che acuirsi, anche perché la maggior parte delle regioni del sud sono in piano di rientro dal deficit sanitario. Questo significa cinghia stretta e l'impossibilità di migliorare il livello delle prestazioni. Quello che suggerisce la Fondazione Gimbe è innanzitutto un patto politico e sociale per il rilancio e la riforma del Servizio Sanitario Nazionale, che non è soltanto un finanziamento, ma proprio una unità di intenti.
Come anche richiamato il Presidente Mattarella nel messaggio stamattina, il Servizio Sanitario Nazionale è una conquista sociale irrinunciabile. Chi si ricorda prima del 78 come si curavano le persone in funzione del pacchetto, diciamo, che la propria professione gli garantiva, loro potevano curarsi. È un pilastro della nostra democrazia, è uno strumento di coesione sociale. Non crediate che le aggressioni che si verificano al pronto soccorso non siano una delle spie rosse che ci documentano che la coesione sociale sta venendo meno su questo tema. Ma è anche una leva, un motore per lo sviluppo economico del paese. La sanità produce circa l'11% del PIL, voglio dire. Ma non solo, perché c'è anche un tema legato al fatto, e noi questo lo trascuriamo, che il nostro livello di salute e di benessere condiziona la crescita economica del paese. Perché, signori miei, i malati non vanno al ristorante, non viaggiano, non consumano risorse, erodono, diciamo, risorse pubbliche sanitarie e risorse di tipo sociale. Cioè, è evidente che il sistema di welfare complessivamente, quando funziona, fa girare meglio l'economia.
Beh, devo dire una certa chiarezza anche in termini economici, ha evidenziato Nino Cartabellotta anche degli aspetti che potrebbero sfuggirci. È importante appunto questo patto e questa rinascita del Servizio Sanitario Nazionale. Leggo solo un'altra reazione appena arrivata, la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva, ma le reazioni stanno arrivando l'una dopo l'altra. I dati forniti oggi dalla Fondazione Gimbe sono drammatici e è necessario ripensare completamente la legge di bilancio per evitare il tracollo del servizio sanitario. Appunto, le agenzie stanno battendo tutte le reazioni. Rosana, abbiamo ancora un minuto, c'è una considerazione finale su questo rapporto?
Sicuramente c'è anche, diciamo, la Fondazione Gimbe offre anche un piano di soluzioni che sono quelle che presenta già da diversi anni. Sono 13 punti in cui intervenire, perché è chiaro che non basta assolutamente rifinanziare o metterci più soldi, bisogna anche riformare, riorganizzare, efficientare, perché altrimenti se arrivano più soldi non si sa neanche come spenderli, soprattutto ottimizzando il rapporto tra Stato e Regioni, perché sappiamo che le Regioni hanno la competenza sulla sanità e secondo la Fondazione Gimbe risulta anche problematica la prospettiva dell'autonomia differenziata, proprio perché non farebbe altro, secondo Cartabellotta, che acuire i divari che al momento ci sono. Tra le misure che vengono suggerite, sicuramente la lotta agli sprechi, perché non si può pensare, con un cortocircuito demografico a cui tu accennavi, questo invecchiamento della popolazione e questa glaciazione demografica che rende praticamente insostenibile qualunque sistema di welfare, è ovvio che non possiamo pensare di soddisfare la domanda, tutta la domanda di sanità, perché in questa domanda di sanità ci sono anche tante prestazioni che non sono necessarie, quindi bisogna arrivare a soddisfare effettivamente le prestazioni necessarie.
Grazie a Rosanna Magnano. Ovviamente sentirete ancora parlare di questo rapporto nei giornali radio di Radio 24. Grazie Rosanna. Noi tra poco facciamo una pausa, i vostri messaggi come sempre al 349-238-6666. Sto ridendo perché Maria Elena scrive: aridateci Maurizi. Tranquilla Maria Elena, lo sto solo sostituendo per un'emergenza, tornerà prestissimo e comunque tutti i miei appelli per la buona educazione in rete vanno sempre smarriti. Vabbè, pausa e poi torneremo insieme.
Effetto giorno.
Il Parlamento vota in seduta comune per l'elezione di un giudice della Corte Costituzionale, giudice che manca al plenum della Consulta dal novembre 2023. Medio Oriente, non si arrestano scontri e attacchi anche sul fronte libanese. In Italia, con il maltempo che sta investendo il nord del paese con gravi disagi, maltempo che durerà almeno fino a giovedì. Premio Nobel per la fisica all'americano John J. Hopfield e al canadese Geoffrey E. Hinton per scoperte e invenzioni fondamentali che consentono l'apprendimento automatico con reti neurali artificiali.
Il punto di Alberto Orioli.
Tra i tanti messaggi arrivati durante le audizioni dedicate alla valutazione del piano strutturale di bilancio impostato dal governo per le nuove regole europee, ce n'è una che fa capire quanto sia stretto, anzi strettissimo, il sentiero entro cui deve muoversi il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Ed è questo, che la crescita sarà dello 0,8%, parola di Banca d'Italia. Troppo poco, quindi, per rendere coerente il quadro macroeconomico cui ha sempre pensato il Tesoro, che scommetteva su un rilancio dell'economia di almeno un punto percentuale. Dunque, l'aspetto tagli o nuove tasse diventa evidentemente più cogente. E ci sono altre due variabili di contesto che sono rilevanti. La prima è che il quadro internazionale è quanto mai incerto, visto il mondo in guerra. E il secondo è che il piano del governo presuppone la piena attuazione del PNRR, a cui è affidata la cloche, diciamo così, per la crescita e gli investimenti. Purtroppo il PNRR, che attende ancora di capire chi sarà il suo ministro di riferimento dopo che Raffaele Fitto è andato a fare il commissario a Bruxelles, è stato attuato fino adesso solo in minima parte, ma davvero minima.
John Hopfield, Princeton University, USA, och Geoffrey Hinton, University of Toronto, Canada, för grundläggande upptäckter och uppfinningar som möjliggör maskininlärning och artificiella neuronnätverk.
E questo era, lo abbiamo sentito, il premio Nobel per la fisica che è stato annunciato oggi poco prima di mezzogiorno, Nobel per la fisica 2024, a John Hopfield e Geoffrey E. Hinton, che hanno aperto la strada alla realizzazione delle reti neurali e gettato le basi per l'apprendimento delle macchine e l'intelligenza artificiale. Cerchiamo di capirne di più interpellando Guido Tonelli, fisico al CERN di Ginevra e professore all'Università di Pisa, uno dei padri quadri della scoperta del bosone di Higgs. Professor Tonelli, benvenuto, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori di Radio 24.
Sono molto imbarazzata perché io in fisica avevo 3 al liceo classico, quindi professore, lei deve aiutarmi proprio. Che importanza ha questa scoperta e la ragione di questo Nobel a Hopfield e Hinton?
Sì, diciamo, si premiano i due pionieri che negli anni 70-80 si sono cimentati con un'impresa che sembrava impossibile, cioè realizzare il sogno di Alan Turing, cioè di avere una macchina che pensa. E quando hanno provato a mettere insieme le prime strutture elettroniche si è scoperto che bisognava proprio cambiare radicalmente approccio per cercare di imitare la maniera in cui funziona il nostro cervello. L'elettronica tradizionale non funzionava e l'hanno risolto con il software, con gli algoritmi. Hanno costruito delle reti neurali, si chiamano, cioè reti di circuiti elettronici collegati fra loro, ma i pesi delle comunicazioni fra di loro, fra questi circuiti elettronici, sono modificabili sulla base di un algoritmo, di un software che hanno costruito, e questo permette a queste reti di apprendere, cioè una volta che vengono addestrate con campioni di dati opportuni, queste reti elettroniche apprendono con un meccanismo che è simile a quello che usiamo nel nostro cervello.
Un meccanismo estremamente affascinante, ormai inarrestabile e per questo talvolta inquietante. Lo scorso anno ci fu un appello di Geoffrey Hinton che sembrava che si fosse quasi pentito, tra virgolette, delle sue ricerche sulle intelligenze artificiali. Insomma, scrisse: uno dei pericoli sono i cattivi attori. Pensate a uno scenario in cui persone come Putin decidono di dare ai robot l'abilità di creare propri obiettivi, come devo ottenere più poteri. È un argomento estremamente attuale all'interno della comunità scientifica e non solo.
Sì, certamente, perché è uno strumento potente, no? Il fatto di avere a disposizione mezzi di calcolo che sono capaci di prendere rapidamente decisioni offre all'umanità delle grandi potenzialità, ma anche dei grandi rischi. Quindi bisogna essere consapevoli che questo strumento bisogna controllarlo, bisogna sapere cosa sta facendo, non bisogna delegare allo strumento decisioni vitali, e ci vuole un controllo e una conoscenza dei dettagli di quello che l'intelligenza artificiale fa, dei loro meccanismi, che confligge un po' con il fatto che viene utilizzato da grandi monopoli, da grandi aziende multinazionali che la usano per far soldi. Quindi la questione che si pone è la questione di aprire questa cassaforte, capire esattamente quello che c'è dentro, eliminare ogni segreto e fare in modo che la comunità intera sia consapevole anche dei rischi che questo comporta.
Devo ringraziare moltissimo il professor Guido Tonelli, professore all'Università di Pisa, fisico al CERN di Ginevra, uno dei padri della scoperta del bosone di Higgs. Grazie per averci davvero chiarito questa assegnazione del Nobel per la fisica. Grazie professor Tonelli, a presto.
Sì, grazie a voi.
E ora cambiamo, voltiamo pagina e ci trasferiamo a Cape Canaveral. Già questo Cape Canaveral è un luogo mitico. Io non so se è collegata con noi la nostra Chiara Albicocco proprio da Cape Canaveral. Ciao Chiara, buongiorno.
Ciao, oh, buongiorno Marta, buongiorno a tutti. Ci sono.
Sono emozionata per te perché secondo me essere lì è davvero qualcosa di unico, soprattutto per chi come te si occupa di scienza ma anche di spazio. Allora, nonostante la minaccia dell'uragano Milton, è partita la missione europea Hera, e cosa sta succedendo? Ci racconti, Chiara?
Allora, ti racconto, è partita con puntualità, nonostante appunto il maltempo che imperversava e nonostante ci siano stati anche dei guasti a un modulo del Falcon 9, che è il lanciatore che ieri l'ha portata in orbita. Nonostante, diciamo, tutte le prerogative negative, ce l'ha fatta. Era ora è nello spazio alle 16:52 ieri dalla rampa di lancio del Kennedy Space Center, è partita e ora viaggia verso un sistema binario, si dice, di due asteroidi che si chiamano Didymos e Dimorphos. Viaggerà per 2 anni, perché l'arrivo intorno agli asteroidi è previsto per il 2026, ma prima sfiorerà anche Marte, dal quale prenderà una spinta per poterli raggiungere. Di fatto quello che succederà, l'obiettivo della missione è quello di difesa planetaria, ovvero mettere a punto delle tecnologie strategie che siano in grado di, si dice deflettere, ma quindi spostare la traiettoria di un asteroide che potrebbe essere in collisione con la Terra. Ovviamente sono dei test, questi si stanno facendo per testare questo tipo di tecniche, di tecnologie, però insomma questo è l'obiettivo finale. Ti do un aneddoto: ieri Ian Carnelli, che è il responsabile della missione, ed è un italiano, della missione dell'Agenzia Spaziale Europea, mi ha raccontato che nella sala di controllo avevano tantissimi pupazzi di dinosauri, perché diceva: non vogliamo fare la loro fine, facendo riferimento al fatto che sono stati appunto estinti da un possibile impatto di un asteroide, questo 66 milioni di anni fa, però insomma non vogliamo fare la loro fine, e quindi bisogna mettere appunto le tecniche.
Ho letto che l'asteroide principale Didymos è grande quanto una montagna.
È grande, sono circa 780 metri, e il suo, diciamo, il suo satellite, la sua luna, è più piccina ed è grande come la piramide di Giza, ecco, tanto per dare un'idea, circa un diametro di circa 150 metri, e sono abbastanza vicini perché distano circa 1,5 km l'uno dall'altro. Sono interessanti, ecco, questo forse, Marta, dobbiamo dirlo agli ascoltatori, perché proprio Dimorphos, che è quello più piccino, l'asteroide più piccino, è stato impattato nel 2022 da una sonda della NASA denominata DART, e quella fu la prima volta che un corpo celeste veniva impattato da un manufatto, diciamo, umano, e quindi si va adesso a vedere quali sono stati gli effetti, se è andato tutto bene, che cosa è successo, e se questa tecnologia funziona per un futuro pericolo, speriamo di no, insomma, per il nostro pianeta.
Chiara, io ovviamente, puoi immaginare, leggo tutte le agenzie come se leggessi un libro di fantascienza, ma mi incuriosisce molto perché ERA effettuerà anche degli esperimenti di dimostrazione tecnologica, tra cui il dispiegamento dei primi CubeSats dell'ESA per lo spazio profondo, veicoli spaziali dalle dimensioni di una scatola di scarpe che faranno un test di guida autonoma.
Sì, allora sono dei sofisticatissimi nanosatelliti, CubeSat è il nome che viene utilizzato per i nanosatelliti. Sono dei satelliti veramente piccoli, come una scatola di scarpe, però dotati sia di propulsione, cioè possono spostarsi, sia di alimentazione, quindi hanno delle ali fatte di pannelli solari. E uno di questi è italiano, si chiama CubeSat Milani, ed è proprio stato sviluppato da un'azienda italiana, Tivac, insieme al nostro Istituto Nazionale di astrofisica al Politecnico di Milano. Ieri era pieno di ricercatori italiani, questo mi ha fatto molto piacere, l'Italia è molto presente sia con gli strumenti scientifici sia con le aziende, e di fatto hanno a bordo tantissimi sofisticati, come immaginerai, spettrometri, camere, e questo cosa consentirà di fare? Di analizzare il campo gravitazionale di questi satelliti, permetterà di analizzare la composizione minerale, di cosa sono fatti questi asteroidi, e quindi ci fornirà, insomma, una serie di informazioni che gli scienziati riusciranno a interpretare e a capire ovviamente la composizione e tutto quello che servirà poi per mettere a punto la tecnica, che è complesso da spiegare, devo dire. Ieri c'erano circa 200-300 ricercatori da tutta Europa, sono 18 i paesi europei che stanno partecipando alla missione, e l'Italia è la seconda come partecipazione, quindi devo dire che eravamo veramente tanti ieri italiani.
L'entusiasmo di Chiara Albicocco da Cape Canaveral è contagioso. Chiara, ovviamente adesso viaggerà per i prossimi 2 anni, tu invece ti aspettiamo a Viale Sarca, è un po' meno...
Dovrei tornare, Marta, perché qui, come sai, sta arrivando l'uragano Milton, che si è anche rafforzato. Infatti volevo dirti questo, che magari gli ascoltatori può essere interessante come notizia, perché è partito dal Golfo del Messico, ha raggiunto la costa ovest della Florida e raggiungerà questa parte, la costa est, domani, quindi spero, insomma, di riuscire a partire a quanto prima. Ma al di là di quello, insomma, la notizia non è buona, nel senso che si è rafforzato, è diventato di categoria 5, che è la categoria massima degli uragani, e quindi qui stanno mettendo a punto i piani di evacuazione.
Accidenti, seguiremo ovviamente anche questa notizia. Chiara, davvero ritorna, ti aspettiamo. Noi facciamo una brevissima pausa, poi saremo ancora insieme. Ancora grazie a Chiara Albicocco. Ciao Chiara, presto.
Ciao.
Effetto giorno.
Allora, non lavoravo in quel periodo, per cui ecco, appunto, essendomi trovata a vivere da sola, comunque giovane perché 24 anni, di punto in bianco, le spese erano davvero tante e lavorando nell'hospitality comunque il Covid ha fatto la sua parte senza alcun
questo
dubbio.
Questo è un brano di un podcast premiatissimo, peraltro, del quale abbiamo parlato a lungo, un podcast realizzato dal Sole 24 Ore che è uscito nello scorso marzo, ma davvero è davvero uno dei più ascoltati nel nostro paese, si intitola Comprami, e già qualche mese fa, nella scorsa primavera, raccontava il mondo di OnlyFans, un mondo che ha moltissime ombre oltre a qualche luce. Le ombre da ieri alle cronache sono anche quelle dell'evasione fiscale, perché ieri, leggo dal sole24ore.com, la residenza era in Svizzera ma il domicilio fiscale era Cassano Magnago, per questo una professionista del sesso online, da svariate centinaia di estimatori che seguivano pagando i suoi contenuti per adulti pubblicati su OnlyFans, è finita nel mirino della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Varese. La donna, di origine rumena, è stata denunciata per un'evasione da 1,5 milioni di euro. E noi abbiamo in diretta con noi il collega del Sole 24 Ore che ha realizzato Comprami, Andrea Franceschi. Ciao Andrea.
Ciao Marta.
Insieme lo ha realizzato a Daniele Vaschi. Ciao Daniele.
Ciao Marta.
Allora, io chiamo subito in causa Andrea in quanto anche giornalista che si occupa di finanza. È una notizia che fa clamore, ma forse diciamo che non era così, insomma, lo sospettavamo che ci potesse essere anche questa zona grigia in questo tipo di attività online, Andrea.
Sì, assolutamente sì, e lo sospettavamo anche perché il giro d'affari di alcuni creator, e non dico alcuni perché non sono tutti ovviamente, è piuttosto impressionante. Insomma, sicuramente chi ci ascolta avrà letto in giro i vari titoli che saltano fuori ogni tot mese sulla cameriera che molla tutto e si mette, certo, su OnlyFans e guadagna X. Ebbene, ci sono questi casi, ovviamente questi super guadagni poi comportano anche super responsabilità, anche fiscali, evidentemente. Poi ovviamente la magistratura dovrà accertare quali illeciti sono stati commessi. Comunque è un dubbio che ci troviamo di fronte a una platea di creator, non solo di OnlyFans in realtà, perché poi riguarda anche tutto il mondo degli influencer in qualche modo tradizionali, che fanno registrare dei guadagni piuttosto elevati e si trovano a dover gestire anche un rapporto con il fisco che è forse inedito da un certo punto di vista.
Certo, 1,5 milioni di euro sono tutto fuorché pochi. Daniele, voi che sensazione avevate raccolto davvero intervistando moltissime persone che appartengono a questo mondo? E noi ne parliamo appunto con un tono anche privo di malizia, perché la vostra è stata un'indagine serissima.
Guarda, effettivamente, ovviamente, diciamo, il focus sulla questione fiscale non lo avevamo trattato Comprami, ma effettivamente i protagonisti del secondo episodio, che sono Matteo e Vittoria, due ragazze di Varese, che effettivamente sono stati i primi a dichiararci una cifra molto alta, li intervistai proprio nel giorno in cui uscivano dal tribunale di Varese, perché avevano aperto una SRL per gestire i profitti della loro attività. Ed effettivamente nella chiacchierata sotto i portici di Varese mi raccontavano come anche il loro commercialista non fosse preparatissimo nel consigliargli come gestire questa cifra, e mi dissero ai tempi il commercialista ci dice o di andare all'estero, di andare a Tenerife, oppure di aprire un SRL, essendo loro una coppia potevano farlo e quindi stavano seguendo quella strada lì.
Quindi Andrea, ci potrebbe anche essere, come dicevi, non sono solo ovviamente donne, anche uomini che operano su OnlyFans, ma in generale creator che anche in buona fede potrebbero avere un'incertezza su come muoversi. Diciamo che qui il caso particolare è diverso, ma insomma la difficoltà nell'approcciarsi a una gestione corretta del fisco può arrivare anche proprio nei rapporti con il commercialista, visto che sono materie totalmente nuove.
Guarda, come tutti i casi di economia digitale che stanno trasformando insomma la nostra realtà, ci troviamo di fronte a una situazione per cui la realtà è più rapida delle leggi ovviamente a cambiare le carte in tavola, e qui sicuramente si pone un tema legato anche alla gestione di questo business dei contenuti online, che obiettivamente ora vediamo tutte queste contraddizioni, vediamo queste notizie che emergono, però è il classico sintomo di una situazione che anche dal punto di vista legale fatica ad adattarsi a una realtà che viaggia a ritmi molto molto rapidi e molto veloci. Questa cosa qui ovviamente riguarda l'aspetto fiscale, ma potrebbe riguardare anche altri temi tipo la tutela dell'immagine online o la tutela dei minori, per esempio. È chiaramente un altro aspetto molto più vasto e molto più complicato, però secondo me ci dice molto di quello che stiamo vivendo e che riguarda OnlyFans, ma che può riguardare anche tantissimi altri fenomeni appunto di economia digitale che viaggiano molto veloci.
Io ringrazio Andrea Franceschi e Daniele Vaschi, gli autori di Comprami, podcast originale del Sole 24 Ore. Grazie Andrea, grazie Daniele, a presto.
Grazie a voi.
Ciao.
E andate a ascoltare Comprami se non l'avete ancora sentito. Devo ringraziare anche Valeria Bernardi in regia, Alessandro Schirano in redazione. Per recuperare la puntata di oggi di Effetto Giorno, il podcast è su radio24.it. noi ci sentiamo tra poco con il giornale radio delle 14, invece Effetto Giorno torna domani alle 13.